Voglio andare a una domanda che abbiamo ricevuto da parte di Marella, la sorella da Inghilterra. Scusaci, Marella, che siamo un po' indietro a risponderti, siamo in ritardo, però è molto interessante questo e volevamo metterla in radio. Dice Marella, lo sapete la nuova moda in Italia?
Lei in Inghilterra.
Sì. Le donne si fanno chiamare apostole e pastore. Io sapevo che evangelizzare per le donne è ok. Ma insegnare e addirittura farsi chiamare apostole è un po' too much. Chiedete a fratello Giuseppe, fa parte della serie tutto all'incontrario oppure questo? Io credo di sì, perché va contro le scritture comunque. Vedi 1 Timoteo 2,12, poiché non permetto alla donna di insegnare né di usare autorità sull'uomo, ma stia in silenzio. 1 Timoteo 2,12. È un mondo tutto al contrario. Cosa ne pensate? Grazie Marella.
Grazie Marella. God bless you. Dov'è? A Londra lei? Comunque,
Non lo so. In Inghilterra, non lo so
da
dove.
qualche
Sì.
parte.
Quindi dice c'è una nuova moda in Italia e non solo, anche in America lo so, che le donne adesso si fanno chiamare apostole, pastore, e ci sono tante che predicano, insegnano. È ok o non è ok?
Guarda, cominciamo col fondamento innanzitutto. Andiamo alle fondamenta, se
Sì.
no non ci si capisce più. Allora, il contesto giusto in questi casi è moglie e marito e non è uomo donna. No,
Cioè nella scrittura che le ha citato?
non so se mi spiego. La scrittura che ha citato lei,
Sì.
vedi, giocano con le dottrine certe chiese perché quando dice non permette alla donna di insegnare né usare autorità sull'uomo, giocano sul fatto che questa in greco questa parola si presta a due significati. Perché quando dice autorità sull'uomo, l'uomo qui la parola è aner, che in greco vuol dire uomo, vuol dire anche marito. E allora qui ci giocano le religioni. Allora, la donna stia in silenzio davanti all'uomo, è sbagliato. Eppure certe Bibbie hanno tradotto uomo quando dovevano mettere marito. Ci siamo.
Sì.
E come si capisce la differenza? Devi andare al contesto, devi andare al capitolo, vedere di cosa è che sta parlando Paolo
Ok, allora?
qua. Che non è difficile capirlo se vai col contesto. Allora, se vediamo le due versioni bibliche, per esempio la Nuova Riveduta e la riveduta Luzzi, sono due versioni. Queste due Bibbie hanno correttamente tradotto. È corretto come lo hanno tradotto. Perché leggiamolo, lo vuoi leggere nella Nuova Riveduta? Primo
Sì.
Timoteo
Nuova riveduta.
2,12, Nuova Riveduta.
Perché non permetto alla donna di insegnare né di usare autorità sul marito, ma stia in silenzio.
Ecco, questa Bibbia correttamente dice sul marito. Però se non così nella Nuova Diodati, purtroppo, stavolta non l'hanno imbracata giusta. Allora, leggilo nella Nuova Diodati, 1 Timoteo 2, 12 e 13.
Non permetto alla donna di insegnare né di usare autorità sull'uomo.
Sull'uomo, capito? Ecco, quindi qui c'è l'equivoco. Qui mettono l'uomo, dovevano mettere marito.
Ma ordino che stia in silenzio, perché Adamo fu formato il primo e poi Eva. 1 Timoteo 2,12.
Ecco, questo è il contesto. Quindi dal contesto comprendiamo se devi mettere Roma o Toma,
Sì.
marito o uomo. Allora, il contesto è che sta parlando di Adamo ed Eva. Adamo ed Eva erano sposati, non
Certo.
erano solamente uomo e donna, ma erano anche marito e moglie.
Sì.
Quindi il contesto di cui Paolo parlava era quindi tra marito e moglie, non tra uomo e donna solamente. Guarda,
Anche
vediamo.
perché non ha nessun senso una donna sottomettersi a tutti gli uomini. Perché
A tutti gli uomini.
se quella donna è sposata, verrà il marito della donna e dirà: Ma cosa fai? Ubbidisci a quell'uomo e quell'altro uomo e a me? Io sono il marito. Come ti sottometti a quello e all'altro? Chi sono quelli?
E sta povera donna a quanti devi
Non ha
ascoltare?
senso.
Il marito gli dice, moglie, questo, questo e questo. La moglie dice, sì, ok, d'accordo. Arriva un uomo,
Uno
e dice,
qualsiasi
uno
così.
qualsiasi,
No.
uno stonato, dice, ehi, tu sei una donna, sì? E allora, e quell'altro, 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 così. Dice, sì, ma mio marito, e tuo marito non c'è di ascoltare me, io sono un uomo. Quindi, non ha senso, no? Va bene, quindi la Nuova Diodati, che è un'ottima Bibbia, qui l'ha tradotta male. Ora andiamo a Romani 16:1.
Romani 16:1. Vi raccomando Febe, nostra sorella, che è diaconessa della chiesa di Cencrea.
Allora, diaconessa in greco vuol dire diaconos, proviene da diaconos, diaconessa. Che vuol dire anche diacono, pastore, insegnante, insomma, diacono.
Anche insegnante?
Anche insegnante, sì. In greco diaconos vuol dire anche insegnante. Quindi lei è ritenuta come la pastoressa di questa chiesa. Come Febe, una sorella, può essere quindi una pastoressa guida della chiesa.
Sì, quindi vediamo che una donna allora può insegnare in una chiesa, a un gruppo, però significa che non puoi insegnare al marito? Perché questo significa avere autorità sul marito? Puoi insegnare a tutti, però non al marito.
E anche lì bisogna vedere lì, Bisogna vedere se questa donna ha una speciale unzione. Per esempio Febe,
sì,
è la diaconessa della chiesa. Sottomessa al marito non può usare autorità, ma lei come diaconessa può insegnare al marito. Però come diaconessa, il marito è seduto in chiesa e lui impara da lei.
Però dice, non permetto alla donna di insegnare il marito.
D'accordo, quando ci sono dei disaccordi marito-moglie, quando il marito dice, stasera andiamo a letto alle 11, dice, no, io voglio andare a letto alle 12 e voglio sentire, guardare la TV. E il marito dice, no, si va a letto alle 11.
Ah, quindi lui ha l'ultima parola?
Lui ha l'ultima parola. Quindi nelle cose materiali, nelle cose matrimoniali, nelle cose eccetera,
Pratiche,
il marito ha l'ultima parola. Nelle cose spirituali, se lei è diaconessa, lui in umiltà può sottomettersi.
Ah, quindi la donna può insegnare all'uomo, per esempio, il Vangelo, l'umiltà, l'amore,
può insegnare,
queste cose?
Certamente. Mm-hmm. Noi abbiamo situazioni nella nostra chiesa che la guida è la donna. Mm-hmm. Abbiamo coppie sposate che la guida è la donna, più spirituale.
Infatti c'è una scrittura che uso spesso in 1 Pietro 3:1-2, quando ci sono situazioni di mariti non credenti e la moglie chiede, ma cosa faccio con mio marito? C'è una bella scrittura che dice, la vostra condotta casta e rispettosa può guadagnare il cuore del marito. Quindi voi potete insegnare al marito l'amore, la pazienza, l'umiltà, con il vostro atteggiamento lo insegnate, non con prediche, con bibbiate. Con l'atteggiamento, però la moglie sì che insegna al marito.
Febe non avrebbe potuto essere diaconessa o pastoressa se doveva stare sottomessa ad ogni uomo e fratello nella sua chiesa.
Eh sì.
Magari un maschio, un fratello appena ultimo arrivato, un bambino spirituale, lei di sottomettersi a questi qua. È come fa a essere diaconessa.
Mm-hmm.
Però tale sorella o diaconessa, nella sua relazione privata come moglie è chiamata alla sottomissione, come è scritto, perché quella parte della legge di Mosè non è ancora finita. Leggiamo Efesini 5:22.
Mogli, siate sottomesse ai vostri mariti come al Signore. Il marito infatti è capo della moglie, come anche Cristo è capo della Chiesa, Lui che è il salvatore del corpo. Ora, come la Chiesa è sottomessa a Cristo, così anche le mogli devono essere sottomesse ai loro mariti in ogni cosa. Mariti, amate le vostre mogli, come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei. Efesini 5:22-25.
Ora, se una donna è la diaconessa di una Chiesa, dovrà avere anche abbastanza sale nella zucca, discernimento, saggezza di capire che deve rispettare il marito.
Giusto, sì.
Non può trattare il marito come una pezza da piedi. Io sono diaconessa, tu sei solo il marito, tu stai zitto.
Sì, sì, sì.
Non è così. Abbiamo visto quel famoso film della Vittoria regina di Inghilterra. Lei si è sposata con Albert, un tedesco,
mm-hmm,
e lei lo trattava da regina. Ricordi quel film
Sì,
che abbiamo visto?
l'abbiamo
È
visto,
una
sì.
storia interessante lì. Lei lo trattava, gli dava ordini, e tu sei solo consorte, sei solo marito consorte, io sono la
La
moglie
regina
regina.
di un grande impero.
E lui dava dei suggerimenti, le diceva no, no, decido io. E questo decideva, non gli dava neanche delle mansioni che lui avrebbe potuto espletare. Allora viene la sera e lei va in camera da letto e la porta è chiusa. Bussa, il marito dice chi è? E lei dice la regina. Silenzio. Di nuovo. Chi è? Sono Vittoria. Si è abbassata un pochettino, no? Umiltà. Silenzio. Lei è nervosa, no? La regina che ne... Poi non gli aprono la porta alla regina. E allora bussa di nuovo. Chi è? Tua moglie. Si apre la porta.
Wow, grande lezione qui.
Quindi è una storia interessante in questo film.
Sì,
Com'era
sì.
il titolo?
What was the title of the movie?
Così, Young Vittoria?
No, non mi ricordo.
Comunque lo troveremo.
Sì.
Cos'era in inglese, no?
Era in inglese. Sì.
Insomma, interessantissimo. Se tu, moglie, sei la diaconessa di una chiesa, non trattare il marito come un piccolo discepolo che deve solo ascoltare e stare zitto. Nell'intimo, nell'intimità, è lui che comanda. In amore, ovviamente, stiamo parlando di una famiglia cristiana qua.
Abbiamo sulla pagina dei film cristiani, abbiamo un titolo, The Young Victoria from 2009, la storia della giovane regina inglese Vittoria. E anche in
Ma
italiano, l'abbiamo in italiano.
qual è Romy Schneider? Perché
Adesso non mi ricordo.
qua,
Credo è quello, sì.
no, io mi riferisco a un
A un
altro.
altro, non quello di Romy Schneider.
E allora.
Ah no, non è Romy Schneider. Però ci sono diverse versioni, non è
Sì.
questo.
Ovviamente nel caso di donne singole, senza marito, la loro sottomissione deve essere al pastore della chiesa, cioè donne singole che non hanno marito, a chi si sottomettono? Al pastore. Va bene? E non ad ogni uomo. Non sono sottomessa ad ogni
Sì,
uomo nella chiesa.
giusto, sì. No,
Ogni pinco pallino dice io sono il capo. No,
perché
tu. E
uno mi dice una cosa, l'altro mi dice il contrario, io devo obbedire a tutti?
sta povera
Non si
sorella,
può.
quanti capi devi
Non si
avere?
può.
Beh, te lo dico, sorella, non ne hai nessuno, solo il pastore.
Amen.
E se sei sposata, allora è tuo marito. Il tuo pastore non può andare direttamente da te, moglie. Deve passare attraverso il marito. Questo è chiaro, Angelina, l'hai capito questo?
No, ripeti.
Vedo che sei
No, no,
distratta.
no, Jasmine mi parlava, stavo ascoltando a lei. Dimmi.
Se la donna è sottomessa al marito e non agli uomini, una
Sì.
donna singola è chi è sottomessa? Al
Al pastore della chiesa? Certo.
pastore della chiesa e non ad ogni uomo.
Sì.
Che se ogni uomo va da ogni donna a comandare, ci
È
siamo.
caos, è caos.
Ovviamente nel caso di donne singole, sempre sottomettersi al pastore. Per ora ci dicono che sarebbe la moda che certe sorelle si innalzano in orgoglio e che la libertà in Cristo sta andando loro alla testa. Questa è un'altra storia.
Cioè, tu dici che va bene la donna insegnare allora? Può essere un insegnante
Sì.
in Cristo, però al marito deve essere sottomessa nelle cose pratiche, materiali, nel
A
matrimonio.
casa comanda il marito, insomma.
Sì, però.
C'è un capo famiglia a casa del marito, no?
Però il problema che Marella sta presentando è che adesso nel mondo le donne si chiamano apostole, pastore, grandi guide, titoli. Non credi che un po' è l'influenza mondana che sta entrando nella Chiesa? Perché nel mondo vediamo che le donne entrano in tutte le sfere della politica, della società, vogliono guidare, vogliono mettere sotto gli uomini perché il femminismo sta crescendo tanto nel
Anche
mondo.
nella chiesa. Oh,
Non credi che questo sta entrando nella Chiesa? È
sì.
quello che sta
Sì,
succedendo?
sì, sì, sì.
Le donne devono essere grandi capi adesso.
Sì, vogliono essere uguali, però, sai, uguali, vuol dire chi comanda. Non esiste l'eguaglianza nel regno di Dio. C'è sempre un leader, una guida, un capo. che il capo è Cristo, però lui c'ha i pastori, c'ha gli apostoli, c'ha le guide, c'ha gli insegnanti, però quando questi titoli vanno alla testa, che cominciano a usarli come per innalzarsi, allora no.
Mm-hmm.
Va bene, quindi qui devi entrare nelle situazioni singole di individui e non si può giudicare tutti e tutti in generale senza conoscere i dettagli. Di norma dovrebbe essere la chiesa locale a giudicare questa situazione. Io non conosco la situazione di queste donne che si danno le arie. E trattandosi di problemi tra fratelli e sorelle, non fa parte della mia missione sui fratelli e sorelle che non sono parte della mia chiesa. Io preferirei andarci ai piedi di piombo per non cadere nella presunzione e giudicare in casa altrui.
Ah, ok, sì.
Hai capito? Quindi,
sì.
Qui io non posso dare giudizi riguardo a quella sorella in quella chiesa. Io non sono... Non sono il pastore di lei.
Perché, come dici, alcune donne hanno la unzione proprio di essere pastoresse. Niente di sbagliato.
Niente di sbagliato.
Però attenzione al femminismo, che non entri nella chiesa cristiana e anche la chiesa viene influenzata negativamente.
Esatto.
Attenzione a quel spirito.
Esatto. Quindi, attenzione alla moda di oggi, compreso tra sorelle che insistono a farsi chiamare apostole. Personalmente a me non mi interessa di essere chiamato apostolo, ma devono essere i nostri frutti che devono mostrare chi siamo e non dai titoli che uno sceglie di appiccicarsi. Dice Gesù in Matteo 23.
Matteo 23?
Sì.
Sì?
6 al 10.
Matteo 23, 6. Ed amano i primi posti né convinti e i primi seggi nelle sinagoghe e i saluti nelle piazze ed essere chiamati dalla gente maestro. Ma voi non vi fate chiamare maestro, perché uno solo è il vostro maestro e voi siete tutti fratelli. E non chiamate alcuno sulla terra vostro padre, perché uno solo è il vostro padre, quello che è nei cieli. E non vi fate chiamare guide, perché una sola è la vostra guida, il Cristo. Matteo 23, 6 a 10.
Quindi attenzione a non innalzarsi in presunzione, maschi o femmine. Quindi
sì.
Credo che questo problema fosse stato anche nella prima chiesa, e in modo maschile. Adesso qui stiamo parlando di questa presunzione femminile, ma nella Bibbia parla del più che altro dei maschi.
Mm-hmm.
In tanti nella Bibbia volevano fregiarsi del titolo di apostolo per innalzarsi in orgoglio. Lo vediamo in Secondo Corinzi 11 oggi.
Secondo Corinzi 11
al 13.
13. Quei tali sono falsi apostoli, operai fraudolenti che si travestono da apostoli di Cristo. Secondo Corinzi 11, 13.
Quindi vecchia la storia qui in campo maschile, adesso
sì.
Non guardiamo solo le donne. Vecchia la storia di falsari che si spacciavano da apostoli, questo è un grande titolo, l'apostolo al di sopra dei pastori, operai fraudolenti che si travestono da apostoli, storia vecchia quindi, per questo che nella mia piccola chiesa io sono contrario a grandi titoli, perché sono spesso i falsari che li desiderano e ne approfittano.
Infatti ci sono persone che vanno in giro parlando, io sono profeta tal e tal, così si presentano. È un po' esagerato, perché se tu sei vero profeta la gente ti riconoscerà dai frutti, non che tu ti presenti così.
Ha visto mai una noce di cocco con un cartello? Cocco.
No.
Cioè, se tu guardi e
vedi,
il cocco ti cassa in testa se non ti sposti. Albero di pesche. Questo, le pianticelle di 20 centimetri forse. Ma in un orto dove trovi i cartelli... Cocomeri, guarda, no?
Sì.
Se sei profeta, i frutti lo mostreranno. Io chiedo quindi, va bene, lo voglio chiedere una volta per tutte ai fratelli nuovi, gentilmente, di non ricercare titoli di apostoli, pastori, profeti, se volete far parte della nostra missione. Non ci interessano queste cose.
Amen.
Quindi non cercate di pretendere queste cose. Non rilasciamo questi titoli, non vogliamo. Per favore, rimaniamo piccolini, semplici fratellini conosciuti per i nostri frutti di umiltà, sottomissione, modestia e di piccolezza. Queste devono parlare di noi.
Sì.
E non etichette che ci siamo attaccati alle camicie. Certo che certi di noi sono chiamati ad essere pastori, profeti, apostoli, certo, ma di fare il lavoro, non di ostentare queste medaglie sul petto.
Mm-hmm.
Lasciamo che sia il Signore i nostri frutti e gli altri a considerarci tali. Nel caso, da parte nostra, abbassiamo le trombe. Matteo 23, Angelina.
Sì.
Dice il Signore, verso 8.
L'abbiamo letto, verso 8.
Ma bisogna ripeterlo.
Ma voi non vi fate chiamare rabbi, perché uno solo è il vostro maestro e voi siete tutti fratelli.
Va bene. Cerchiamo di essere solo fratelli.
Qui dice chiaramente non cercate titoli, non usate titoli. È
sì,
chiaro?
Sì, ma anche dice non chiamate nessuno vostro padre.
Ah, sì.
E loro dicono no, io sono il Papa.
Mm-hmm.
E chi te l'ha detto che tu sei il Papa?
Sì.
Chi te l'ha detto che sei il Papa? Così mi sono svegliato una mattina. È la solita vecchia storia.
No, sei il Papa, sei il padre di qualcuno se tu lo hai portato a Cristo, come Paolo ha fatto con Timoteo.
Sì, se tu hai evangelizzato una persona.
Allora sì, sei il padre spirituale.
E allora, ma io neanche lo conosco, sto virgolette Papa della Pacciamama. Ma questo è il mio Papa. Ma io neanche lo voglio. Chi ti vuole? Nessuno ti vuole. Vai, torni in Argentina. Quando è venuto in Sud America questo virgolette Papa, è andato a visitare in Cile, in Argentina non c'è andato, se no lo prendevano a pomodoro in faccia.
Mm-hmm. Non è stato ben ricevuto, no?
Vediamo nella prima chiesa che persino i veri apostoli evitavano volentieri tale titoli, Primo Pietro 5.
Primo Pietro 5.
1.
Esorto dunque gli anziani che sono tra di voi.
Non dice gli apostoli, attenzione, attenzione.
Io che sono anziano con
loro.
Io
che sono anziano, com'è? Questo è Pietro l'apostolo. Dice io sono anziano.
Io che sono anziano con loro e testimone delle sofferenze di Cristo e che sarò pure partecipe della gloria che deve essere manifestata. Primo Pietro 5:1.
Terzo Giovanni 1.
Sì.
Verso 1.
L'anziano al carissimo Gaio, che io amo nella verità. Terzo Giovanni 1:1.
Ci siamo?
Questo è Giovanni.
Sì, quindi Giovanni e Pietro non andavano in giro a ostentare i loro titoli di apostoli.
Mm-hmm.
E se qualcuno era apostolo, loro lo erano di sicuro.
Sì.
Loro non volevano questi titoli. Perché? Perché, sospetto io, c'erano tanti falsi apostoli. Il regno di Dio non è nei titoli, ma nella potenza, nel nostro esempio,
amen,
nei frutti e nell'amore vero in Cristo. Troppo spesso è più vicino a Dio il fratellino, la sorellina che pulisce i bagni, che non noi, cosiddetti grandi predicatori, in mezzo alla droga degli applausi, ubriachi di battiti di mani, dice Gesù, Luca 22.
Sì.
27.
Perché chi è più grande, colui che è a tavola oppure colui che serve? Non è forse colui che è a tavola? Ma io sono in mezzo a voi come colui che serve, dice Gesù. Luca 22, 27.
Matteo 20.
Sì.
27 e 28.
E chiunque tra di voi vorrà essere primo sarà vostro servo. Appunto come il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti. Matteo 20, 27 e 28.
Gloria a Dio. Gloria a Dio. Amen. Ha messo questa foto sulla radio dei generali qua?
No, non credo che c'è
sì,
questa.
Sì, l'hai messa.
Ah, l'ho messo tutta, sì. Anche la domanda di Marella, vero, vero. Sì, l'ho messa.
Sì, ho voluto mettere una foto di questi sbruffoni qua con tutte queste medaglie. Lo potete vedere sulla radio, fratelli. Vuoi leggere la citazione che...
Che è sulla radio?
Sì.
Chi lo sa quanti di noi avranno un'amara sorpresa in cielo al vedere di questi cosiddetti, tra virgolette, fratellini e sorelline che qualcuno aveva considerato immaturi, deboli, poco spirituali, ma li vedremo davanti a noi. Ha detto Gesù, Matteo 20, 16. Così gli ultimi saranno primi e i primi ultimi. Matteo 20, 16. Come Gesù disse ai grandi pezzi grossi di Gerusalemme, come anche dice oggi a molti di noi, Matteo 21, 31. E Gesù a loro, io vi dico in verità, i pubblicani e le prostitute entrano prima di voi nel regno di Dio. Matteo 21, 30. E allora, cari fratelli e sorelle, prima che ci attacchiamo sul petto i medaglioni di benemerenze, di grandi pastori, apostoli, profeti, vescovi, arcivescovi o persino cardinali e papi, controlliamo i piedi da lavare, non davanti agli applausi e ai selfie, ma in privato. Aiutare chi nessuno lo sa e che stiamo incoraggiando in privato quando nessuno ci applaude davanti ai nostri pulpiti. Fine del messaggio.
Gloria a Dio.
Wow. Amen.
Io credo che queste sorelle che sono cascate nella fossa della presunzione, io direi che il brutto esempio l'hanno preso dai maschi. Da noi pastori maschi che andiamo in giro a fare gli sbruffoni, che siamo profeti, apostoli, arcivescovi. Fratelli, le sorelle, il brutto esempio l'hanno visto da noi. E credono che per poter servire il Signore devono essere sbruffoni come noi, pezzi grossi come noi, o perlomeno quelli di noi che sono in questa fossa. Qui in questa foto che abbiamo messo sulla... è una piccola tavola messa sulla radio. Ci sono due generali pieni di medaglie. Siamo così per caso.
Dio ci liberi.
Di non esserlo. E sotto c'è la piccola immagine di Gesù che lava i piedi. Hai detto controlliamo i piedi di chi lavare?
Sì. Sì.
Leggi di nuovo. Allora, cari fratelli e sorelle.
Allora, cari fratelli e sorelle, prima che ci attacchiamo sul petto i medaglioni di benemerenze, di grandi pastori, apostoli, profeti, vescovi, arcivescovi o persino cardinali e papi, controlliamo i piedi da lavare, non davanti agli applausi e ai selfie, ma in privato. Aiutare chi nessuno lo sa e che stiamo incoraggiando in privato, quando nessuno ci applaude davanti ai nostri pulpiti. Amen, Dio ci aiuti.
Amen, e questa è la mia risposta per Marella.
Grazie Gesù.
Angela.
Amen.
Se non hai altre domande, non so se...
No, è bellissimo, una grande lezione, una esortazione all'umiltà. Maschi e femmine, andiamo a servire, non a prendere titoli, ad essere elogiati. Andiamo a servire. È quello che
chiese
Gesù ci insegna.
Seguendo l'esempio del mondo, cercando di essere grandi capi, fare a gara, usando le persone come scalini per scalare, credendo che la priorità, la preminenza del Regno di Dio sono quelli che ricevono più applausi, che hanno le macchine più belle, aerei privati. No, caro, non è quello il Regno di Dio. Il Regno di Dio, ci sono pastori oggi che non hanno capito niente. Assomiglia a Gesù, uno che lavava i piedi.
Amen, sì.
Oh, Signore, aiutaci a capire questo. Angela, ti do il microfono.
Amen. Dobbiamo guardare all'unzione.
Ciao Marella, Dio ti benedica. Non so se ti ho risposto sufficientemente o come tu volevi, ma di solito io le risposte cerco di darle un pochettino in grande.
No, ma la risposta prima di tutto è non importa se uno è maschio o femmina, importante è non cercare titoli e una grande reputazione, ma cercare la unzione, l'umiltà e la volontà di Dio.
Sì, e non è tanto le donne che si danno le ari, gli uomini? E gli uomini che sono peggio? Le donne sono le ultime arrivate in questa era, ma fino a ieri erano gli uomini a darsi le ari in continuazione, erano gli uomini, di solito gli uomini hanno la reputazione di farisei, di sadducei. Va bene, a te la parola.
Amen.
Angela.
Mettiamo un bel canto e poi andiamo alle richieste di preghiera e la Santa Cena e anche una bella testimonianza di guarigione. Però prima ascoltiamo Eterna Carità di Domenico Greco.
Dio ti benedica, Mariella, grazie per scrivere.
O fede e scienza, ma se io non avessi carità, nulla è. È paziente la carità, è benigna, non invidia, non si vanta la carità. Non si gonfia né cerca il suo interesse, non si adira mai il male, dimentica. Non gode dell'iniquità, gioisce della verità, tutto copre, tutto crede e spera. Dio amore sei. Cercate la carità, aspirate ai doni dello Spirito di Dio in umiltà. Con la scienza e la profezia un giorno tutto svanirà quando Dio ritornerà. Ed ogni uomo lo vedrà tornare coi suoi angeli e ad ognuno chiederà solo carità. Dio amore sei. Eterna carità. Queste dunque le tre cose che rimangono: la fede, la speranza, la carità. Ma di tutte più grande è la carità.